Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del mio podcast, Fiona Ciacalli Talks. Come ben sapete, non sono io che parlo, ma le mie ospiti. Oggi sono qui insieme al Capitano Giulia. Capitano Giulia, cosa fai nella vita?
Io sono pilota militare e di Tornado.
Aiuto! Che cosa maschile mi verrebbe da dire, che in realtà non lo è poi più di tanto.
No, non lo è, tra l'altro non sono l'unica. Piloti jet, siamo quattro piloti jet in aeronautica più una navigatrice. E al momento ovviamente ci sono sempre ragazzi che si stanno addestrando, quindi a breve le nostre file, diciamo, aumenteranno, e quindi non è un lavoro maschile, in quanto richiede semplicemente addestramento, studio, impegno, questo sicuramente, quindi non ha peculiarità maschili, quindi ecco, non ci vedo niente di così diverso. Sicuramente la vita che richiede quello sì, ovvero il fatto di essere sempre costantemente impegnati, essere all'estero, si spende poco tempo a casa, quindi sicuramente con l'idea tradizionale di donna, della persona che sta a casa, che accudisce figli, effettivamente non è completamente in linea, ma questo non vuol dire che possa precludere una vita familiare.
Allora, il Capitano Giulia, noi in questo momento dove ci troviamo?
Siamo nella prima regione aerea a Milano e niente, oggi è una manifestazione STEM in the City e siamo qua per trasmettere ai giovani l'importanza della tecnologia, l'importanza di lavori basati sulla scienza, per questo è stata richiamata anche la figura di Leonardo e io, come altri miei colleghi, siamo qua per rappresentare appunto l'importanza di sia della figura femminile in lavori, diciamo, appunto, che in passato erano prettamente maschili, sia per trasmettere l'importanza di comunque lavori che siano a contatto con la tecnologia che ormai caratterizza i nostri giorni e ovviamente anche il nostro futuro.
Senti, ma il Capitano Giulia da piccola si sveglia una mattina e dice: mamma, io voglio volare. Più o meno è andata così.
Diciamo, non è andata proprio così.
Mi piaceva romanzarla.
Sì. Non so dire esattamente un giorno, un punto, quando ho realizzato questo, ma ero comunque ancora bambina. Io la identifico con un periodo in cui diciamo abitavo a Perugia in un palazzo e di fronte c'era questo campo sportivo, un normalissimo campo sportivo, e abitavamo pochissimi un chilometro dall'ospedale di Perugia. L'eliporto dell'ospedale non era idoneo agli atterraggi, quindi tutti gli elicotteri che atterravano in emergenza per se avevano feriti, malati, urgenti, atterravano sul campo sportivo che era esattamente di fronte a casa mia. Quindi, avendo questi elicotteri che atterravano, proprio li vedevo atterrare dalla finestra della cucina, mi sono appassionata, ho cominciato, appena sentivo il rumore di un aereo mi affrettavo ad andare in terrazza a guardare fuori, era diventata proprio una cosa, sì, che mi appassionava, proprio mi era istintivo alzare gli occhi al cielo e sognare alla fine. Da là sicuramente è stato un po' mio padre che mi ha raccontato che c'erano questi concorsi in aeronautica e io sin da quando facevo le medie e poi le superiori guardavo su internet diciamo i concorsi, mi leggevo quello che bisognava fare per poter diventare.
Li guardavi su internet, vuol dire che sei molto giovane. Quanti anni ha il Capitano, possiamo dirlo?
Ne ho 30, non è,
diciamo. Ah, ok. Molto giovane.
Sì, nel senso, in realtà ho iniziato a guardarli su internet quando già facevo il liceo. Prima me ne raccontava magari mio padre, che ne aveva diciamo, mi aveva parlato più volte a vedere le frecce tricolori, quindi è un'altra cosa che era veramente emozionante, lo è per tutti e in maggior ragione per chi ha magari il sogno di volare. Quindi sì, guardavo il bel di concorso e mi vedevo quello che serviva per diventare pilota e piano piano si è avvicinato il momento in cui potevo fare questo concorso e l'ho fatto.
Quanto ti ha aiutato il sostegno della tua famiglia nel prendere questa decisione?
Mi hanno sempre sostenuto, loro più che altro mi hanno dato libertà, mi hanno detto se è quello che vuoi fare o comunque vuoi provarci, provaci, quindi comunque mi accompagnavano magari a fare le prove del concorso eccetera. Per il resto diciamo che lo studio e tutto mi sono fornita io le cose, sia con quello che mi dava l'aeronautica, quindi magari per i bandi di concorso, il materiale per le selezioni, e sia cercavo di studiare io stessa comprandomi dei libri o per esempio per l'inglese mi guardavo i film in inglese, cercavo di sfruttare ancora magari la scuola, queste cose così. Quindi sicuramente ci ho messo la volontà e l'impegno, cercando anche di utilizzare mezzi che magari non erano necessariamente, cioè, diciamo, disponibili tutti i giorni. Ecco, non ho fatto corsi di inglese in una scuola di inglese, i miei genitori non se lo sarebbero potuto comunque permettere. E niente, quindi ho provato a usare tutti i mezzi a me disponibili per arrivare dove volevo arrivare.
Prima in conferenza stampa hai detto seguite i vostri sogni, che è una cosa che io dico spessissimo perché personalmente mi sono inventata un lavoro.
Esatto.
E ogni volta dico ragazzi, se avete qualcosa che vi piace fare provateci, magari non va bene però buttatevi. Esatto. Con la testa, ma buttatevi dentro, proprio tuffatevi senza risparmiarvi mai. E questa cosa mi sembra che sia trasparsa dalle tue parole, nel senso che non mi sembri una che dice vabbè mi preparo per il concorso, no, full immersion totale, io esatto. Devo fare questa cosa.
Sì, diciamo la verità, mentre i miei compagni di classe uscivano la sera e il pomeriggio, io non sentivo neanche la necessità, perché per me c'era un qualcosa di più grande davanti, quindi preferivo magari mettermi là e leggermi il giornale in inglese su internet, oppure studiarmi il temario che mi ero comprata per fare il tema in italiano. Quindi era talmente più forte che io non sentivo neanche il sacrificio che stavo facendo per quella cosa là. Non ho mai sentito però mi piacerebbe uscire, invece devo studiare per il concorso. Questa cosa era, cioè, non l'ho proprio mai sentita. E tra l'altro a questo mi ricollego perché un autore che a me piace molto è Saint-Exupéry, che non ha fatto solo Il piccolo principe, ma lui era appunto un pilota, sia corriere sia anche poi pilota di guerra, ha scritto molti libri. Vabbè, in una delle sue frasi celebre dice fai della vita un sogno e di un sogno la realtà, che alla fine si può applicare. È ovvio che ci vuole, alcune volte ci vuole anche un po' di fortuna, questo
quello deve
non guasta
deve
mai
esserci sempre,
quello non guasta mai, però sicuramente l'impegno, la volontà, almeno il provarci, non rassegnarsi subito, tanto non ci riesco, tanto non è fattibile, così non funziona, così non si riuscirà mai ad andare da nessuna parte. Sicuramente impegnarci, provarci, usare tutti i mezzi possibili, se è una cosa che si desidera, io penso che nel momento in cui tu desideri una cosa non riesci a risparmiarti, cioè dai tutto te stesso, io la vedo così.
È una cosa meravigliosa, perché non succede sempre che qualcuno, diciamo, ti dica queste cose, ed è giusto che secondo me ai giovani venga assolutamente ricordato che bisogna, diciamo così, consumarsi per arrivare a un obiettivo. Il tuo obiettivo immagino sia stato primo volo. Com'è andato il primo volo? Prima di tutto su quale velivolo e che cosa hai provato?
Allora, come dicevo prima, mentre stavo facendo il concorso io in realtà non avevo mai volato, quindi avevo questa idea che mi piaceva questo lavoro.
Aspetta, mai volato nel senso...
Mai volato.
Mai preso un aereo?
Mai aereo di linea,
okay.
Mai staccato le ruote, cioè i piedi da terra in quel senso. Quindi era proprio un'idea che io avevo e che sapevo che era vera. E poi ho fatto un volo, poi ovviamente per dire vediamo com'è, ho fatto questo volo con un ultraleggero in un campo volo in Umbria. E vabbè, là ovviamente ha confermato quello che pensavo, il mio sogno, quindi è stato veramente strabello, ero così contenta che lì avevo la certezza assoluta, da che prima ce l'avevo la certezza, anche se era una cosa che non avevo mai toccato, nel momento in cui l'ho toccato ho detto vabbè,
questa è la mia vita,
non ci sono dubbi. Sì, quindi è andata così. Quindi il primo volo l'ho fatto con questo ultraleggero ed è stato bellissimo, cioè, in realtà ancora me lo ricordo, è bello.
Ti brillano gli occhi, quindi si vede, si capisce che era bello. E la cosa è, nel senso, tu la mattina ti svegli, cosa fai? Cioè, sei nella tua, sei in una base, immagino.
No, adesso vivo a casa, ho comprato una casa.
Addirittura una casa, sì, ok.
Ho vissuto per tanti anni, diciamo, io in base, e mi sono un po' stabilizzata, quindi ho deciso di comprare casa, che comunque ti permette di avere un po' un tuo nido. Però, diciamo, la mattina mi sveglio, tendenzialmente presto, perché noi comunque lavoriamo alle 7:30, faccio colazione, vado a lavoro, prima cosa che facciamo, più o meno tutti i piloti militari fanno questo, è un briefing meteo, quindi appunto i nostri colleghi sotto, quindi abbiamo l'update delle condizioni meteorologiche di quel giorno, mattina, pomeriggio, sera se magari vogliamo la sera, in modo che sappiamo in quale area d'Italia andare a volare, magari dove è più bello o che quota stare, queste cose così. Quindi per noi è fondamentale, cioè per noi è pane quotidiano veramente.
Mi stai dicendo che voi volate tutti i giorni?
Sì, sicuramente l'attività viene fatta tutti i giorni, poi magari io personalmente non volo tutti i giorni, magari ne volo tre alla settimana, due alla settimana, poi dipende da altri impegni. Di oggi sono per esempio qua, quindi tanti altri impegni poi si sommano a quella del pilota militare.
E sono tutti voli di esercitazione, cioè sì, se voi dovete essere in allenamento pronti.
Esatto, noi dobbiamo essere sempre pronti, perché nel momento in cui dovesse succedere qualcosa noi siamo al 100%, diciamo così. Come se una persona super forte, cioè, diciamo fortissima a livello di allenamento, magari un atleta, però non si allena mai, al momento della gara non sarà performante. È uguale noi dobbiamo comunque sempre essere pronti, perché comunque il lavoro di pilota richiede sempre costantemente addestramento, in quanto diciamo devi fare dei controlli, sei in un ambiente che obiettivamente non è il nostro, no? Le tre dimensioni l'uomo non è abituato di per sé, quindi deve essere sempre costantemente in allenamento, anche perché la tecnologia là è predominante, quindi anche là bisogna sempre saperla utilizzare al 100%.
Mi hai raccontato dell'ultraleggero, invece pilotare un aereo in caccia, giusto?
Sì.
Sei da solo, perché sono, leggevo che sono monoposto.
Il Tornado in realtà è biposto.
Biposto.
Cioè, un pilota,
okay,
e dietro ha un navigatore. Quindi sì, effettivamente come pilota, cioè, sono da sola. Il navigatore invece fa la gestione di tutto il sistema d'arma, di navigazione. Diciamo che il Tornado è di concezione guerra fredda, ovvero era un aeroplano che doveva andare a bassa quota, quindi la bassa quota, come puoi immaginare, essendo molto vicino al terreno, il pilota deve stare molto attento, perché basta una distrazione e siamo a pochissimi piedi da terra, non ci si può permettere degli errori del genere. Quindi era stato diviso le competenze in due, con il navigatore che gestiva tutta la parte di informazioni, di navigazione eccetera, in modo che il pilota poteva concentrarsi esclusivamente sul portare l'aereo, ecco. Ovviamente l'evoluzione ora richiede che non si stia più tanto a bassa quota, quindi è un aereo che tuttora funziona benissimo per quanto sia vecchio, però ha una concezione che, ecco, risale a qualche anno fa ormai. Ho pilotato, diciamo, air single seat durante l'addestramento, tipo il T-38 per esempio, che anche là era un addestramento, però magari facciamo dei voli solisti, così come quel T-39. È bello perché poi, mentre sei con l'istruttore, è un qualcosa di, va bene, adesso mi insegna lui, comunque c'è lui che mi corregge.
Sei da solo con te stesso,
sei da solo con te stesso, esatto, sì. se sbagli sei da solo, invece è bello perché quei voli mi hanno insegnato tanto, perché veramente se tu hai l'aereo e basta, quindi là poi viene a galla tutto quello che hai imparato fino a quel momento, e niente, ti rendi conto che è tranquillamente fattibile.
E tra le cose che vengono a galla hai mai avuto paura, per esempio?
Paura no, nel senso, cioè, come posso dire, magari consapevolezza di momenti in cui si poteva evolvere qualcosa di rischioso, sì. Però sarà che proprio l'addestramento ci permette sempre di trasformare questo riconoscimento in un'azione. Quindi, diciamo, la paura, come per dire, lascio tutto e no, non, forse non è proprio contemplata nel nostro lavoro. Quindi no, non ricordo di averla provata. Però sicuramente ci sono, essendo comunque un lavoro tendenzialmente rischioso, ci sono degli eventi che dicono che riesci a riconoscere o riesci subito a risolvere, oppure comunque cerchi subito la soluzione nel momento in cui la comprendi, diciamo. Così la leggerei, piuttosto la paura messa così, no. È sempre qualcosa che ti porta ad un'azione, quindi un'informazione che tu hai
tipo, rielabori e trasformi in qualcos'altro.
Esatto.
Senti, invece, che cosa significa essere donna all'interno dell'aeronautica?
Diciamo che io sono entrata comunque quasi 10 anni dopo, sì, 8 anni dopo che sono entrate le prime donne in aeronautica, quindi nel 2008, le prime sono entrate nel 2000. Direi che il sistema era ormai abbastanza oliato, quindi io personalmente non ho mai riscontrato, diciamo, nessun tipo di discriminazione, eccetera. Tra l'altro con i miei colleghi, cioè, sono quasi come fratelli, perché si condivide tantissimo, nel senso, in accademia, vabbè, sono 5 anni di vita che sono costantemente a contatto.
Si vive in simbiosi,
esatto.
Sì, immagino.
Quindi personalmente non ho mai provato di queste difficoltà o di queste restrizioni, l'ho vissuta molto bene. Poi ho fatto il percorso di addestramento in America, dove vabbè, lì sono super abituati, anzi loro sono molto attenti al sessual harassment per le loro politiche, diciamo.
Sono molto,
loro,
molto
sì,
strict.
Loro molto molto attenti, diciamo, permettono anche magari una battuta, potrebbe essere letta male. E anche in Italia personalmente, quando ho fatto il mio addestramento, non ho mai, diciamo, non mi sono mai sentita diversa dagli altri. Questo, così come a Gedi, che tra l'altro anche là non già state abituati ad avere donne naviganti. Diciamo, la realtà, quando sono arrivata al gruppo, sono del 155, sono stata la prima pilota donna. C'erano effettivamente persone più grandi che non avevano vissuto l'accademia con delle colleghe. Quindi inizialmente mi sono sembrata una cosa diversa, però poi un po' per il carattere, un po' perché comunque il lavoro è quello, cioè la cosa è passata ormai in secondo piano, quindi ormai sono effettivamente una di loro.
Se uno volesse intraprendere questo tipo di carriera, dice io voglio volare, c'è una caratteristica specifica che secondo te questa persona debba avere per poter riuscire in questo?
Allora, prima di tutto, sì, vabbè, in particolare per l'aeronautica ci sono dei parametri anche fisici che devono essere rispettati, quindi altezza, peso, la vista, queste cose così sono necessarie, proprio perché il volo richiede tante... la vista è fondamentale. In generale poi, per esempio, il jet ti sottopone a degli stress, tipo gli G, eccetera, che comunque fisicamente bisogna essere... diciamo forti di costituzione, eccetera. E quindi a parte questo, mentalmente invece direi sicuramente deve piacere, bisogna essere determinati, bisogna essere in realtà, penso, persone calme, perché bisogna saper prendere con calma le decisioni in tempi molto ristretti.
Quindi se si soffre di ansia, si
esatto,
è un po' ansiogeni, è un po', insomma,
sì, non la vedo una cosa proprio correlata, ecco.
E bisogna avere un sangue freddo,
esatto,
e...
sì, e poi semplicemente essere analitici anche là, insomma, ma quello si ottiene magari con lo studio, con l'addestramento. Quindi in generale direi fisicamente essere a posto, essere di calmi, essere sicuramente persone mentalmente attive, questo sì, perché comunque bisogna fare tante cose nell'aereo, diciamo, non è che si va in volo e si guarda il panorama, nel frattempo si fanno tante cose, chiamate radio, controlli, addestramento tattico, quindi diciamo bisogna essere mentalmente attivi. Nel momento, quando ti insegnano, diciamo, nelle scuole, nel momento in cui tu non stai facendo niente nell'aereo, c'è qualcosa che stai sbagliando.
Ok.
E quindi sì,
mi sembra giusto.
Esatto. E quindi questo, ecco. Poi siamo tutte persone con caratteri diversi, non è che il pilota è fatto con lo stampino, quindi, però direi che queste possono essere delle cose, linee guida, diciamo così.
Va bene, Capitano Giulia, io ti ringrazio tantissimo per il tempo
grazie
che ci hai dedicato, perché so che è sempre risicato, sei sempre di corsa, quindi grazie, grazie mille, e noi ci sentiamo in una prossima puntata. Ciao!
Ciao!